Intanto buonasera a tutti, grazie per questo invito a partecipare. Sono anche emozionato nel prendere la parola sul Seminario 20 perché per me ha un sapore, un ricordo particolare. E mi riporto indietro nel tempo quando studiavo all'Università di Urbino e frequentavo le lezioni di Recalcati. Siamo alla fine degli anni 90, primi anni 2000. E succedeva che alla fine delle lezioni che Recalcati teneva, le lezioni previste dal corso di laurea in psicologia, alla fine poi Recalcati teneva un seminario sui seminari di Lacan. Quell'anno lì tenne un seminario sul seminario Ancora. E io ricordo ancora adesso le fotocopie di contrabbando della prima edizione in lingua italiana di questo seminario. E in quei momenti succedeva che l'aula invece di, siccome non era obbligatorio partecipare a questo seminario perché non dava, allora non c'erano i crediti, comunque non dava nessuna, l'aula invece di svuotarsi si riempiva, ritornavano gli studenti degli anni passati che pur avendo seguito diciamo le lezioni di Recalcati, avendo già fatto l'esame, venivano per ascoltare quel seminario dove Recalcati ci incantava leggendo e commentando il Seminario 20 e parlando dell'amore. Ora potete immaginare che io avevo appena 20 anni, in quel momento lì, quando Recalcati parlava e prendeva appunti, le cose che scrivevo in realtà per me suonavano e basta, cioè, mi sembrava che dicessero qualcosa di intimo, ma allo stesso tempo non è che ci capivo tanto, sono dovuti passare diversi anni di analisi per in qualche modo intendere quei significanti. Ecco, come potete vedere, la questione è già lì, quella del Seminario 20. Cioè la trasmissione della psicoanalisi passa innanzitutto attraverso la testimonianza del desiderio di un maestro che produce innanzitutto un effetto di reale, prima ancora che la trasmissione di un contenuto didattico. Un effetto di reale che lascia una traccia nella memoria, che appartiene più a una vibrazione corporea emotiva, più a un'atmosfera, più a un sentirsi immersi in un'esperienza, che essere in qualche modo invece lì per, come dire, apprendere, per prendere qualcosa. Si è più presi da quell'esperienza lì. Ecco, questo effetto di reale, questo effetto che in alcuni miei lavori ho chiamato l'effetto Recalcati, perlomeno per molti della mia generazione, io a volte parlo della generazione Urbino, cioè come che abbiamo seguito le lezioni di Recalcati Urbino, quell'evento lì ha lasciato traccia, una traccia che continua ancora a generare degli effetti. Ecco, quell'effetto di reale è un effetto che si regge sulla La Langue di cui parla Lacan proprio nel Seminario 20. Ecco, dove ci parla Lacan della La Langue? Ecco, io credo che in maniera mirabile, in una maniera in certi momenti vertiginosa, ce ne parla innanzitutto nell'ultima lezione, che è una lezione dove Lacan cambia stile. Cioè, vediamo il Lacan della graficizzazione, il Lacan che cerca di tradurre l'esperienza dell'inconscio attraverso i matemi, attraverso la topologia. In quel momento lì si vede che c'è del passo a un altro movimento discorsivo. Vediamo come se nel modo stesso di incedere della parola di Lacan c'è più diacronia che sincronia. Alla sincronia, diciamo, degli schemi, alla sincronia delle tavole, alla sincronia di qualcosa che cerca di raffigurare in qualche modo la dinamica dell'inconscio in una fotografia. Noi vediamo lì che Lacan cambia registro, lo dice lui stesso che cambia registro, proprio in quell'ultima lezione. Ecco, io cercherò di tenere in tensione, potremmo dire, la musica del Seminario 20 con quella del Cantico dei Cantici. Cioè il filo conduttore di questo mio intervento, di questa condivisione di riflessioni con voi, è quella di utilizzare la La Langue come possibile punto di connessione tra quello che succede nel Seminario 20, quello che succede nel Cantico dei Cantici e è quello che succede nella pratica clinica, perché innanzitutto il mio interesse è quello di raccontarvi, perlomeno come l'ho letto io, come lo vivo io nella mia pratica quotidiana, qual è la dimensione, la forza esplorativa di questi due testi. Giusto per accennare, oggi come oggi il Cantico dei Cantici potrebbe essere a pieno titolo, lo dico a Mario, inserito in un corso di formazione per gli psicoterapeuti, perché per come funziona oggi il mondo, dove noi ascoltiamo da dietro il divano molti pazienti che ci parlano di dialoghi che avvengono attraverso dei dispositivi tecnologici, dialoghi che sfociano spesso in quello che viene chiamato sexting. Ecco, qual è il rapporto tra quello che c'è nel Cantico dei Cantici e quello che avviene attraverso i fenomeni di sexting di cui ci parlano i pazienti? In che modo il Cantico dei Cantici può illuminare effettivamente l'impasse e anche la logica, il discorso che è governato da certi algoritmi, da certi dispositivi, potremmo dire da un certo modo di plasmare la nostra esperienza dell'inconscio. Ora, va detto che Lacan parla dell'esperienza della Lalande negli anni 70 e Lacan è un genio perché è arrivato 20-30 anni prima di tanti altri a certe concettualizzazioni. Però oggi non possiamo dire che l'esperienza della Lalande è un'esperienza che dice della specificità della psicoanalisi lacaniana. Non sarebbe corretto da un punto di vista proprio anche della lettura di altri autori, di quello che si è sviluppato nel panorama psicanalitico internazionale. Basta prendere, non so, le opere formidabili di Christopher Bollas per vedere quanto anche in un autore della scuola degli indipendenti britannici sia presente la questione della Lalande. Oppure anche se ci spostiamo nell'ambito della psicanalisi relazionale, se uno legge un autore come Stephen Mitchell, non utilizza questo neologismo di Lacan, ma ci sta parlando proprio di quell'esperienza lì, ce la sta presentando in tutta la sua vividezza. Tuttavia, credo che Lacan è stato il primo, perlomeno nel suo tempo, a introdurci a questo tipo di esperienza. Lacan, in quest'ultima lezione del seminario 20, ci tiene a fare una precisazione, dice, proprio per parlare della Lalande, la prende non dal versante, potremmo dire, dell'amore, arriverà all'amore. Però lui dice, è vero che per tutto il seminario io ho parlato dell'amore, però la vera questione che mi preme, la vera questione è la questione del sapere. E lì introduce uno dei suoi simboli classici, quell'S2 con il numeretto piccolo in basso, e dice che quando si tratta del sapere, dell'inconscio, abbiamo questo S2, e quando parla della Lalande, abbina questo S2 a il godimento della Lalande. E fa tutto questo giro per riprendere una parola, una frase chiave che ricorre sempre in tutto il seminario, che è quella in base a cui il godimento dell'altro non è il segno dell'amore. Per arrivare a chiarire questa frase qui, fa questo giro. E poi crea un'omofonia, che ci sarà utile anche per passare alla questione del Cantico dei Cantici, tra S2 ed è di loro, che in francese mostra questa omofonia, e lui dice questo S2, questo sapere nell'inconscio, è proprio di loro che parla. E poi inizia a fare tutta una distinzione tra il linguaggio e la Lalande, che è una distinzione fondamentale anche per la pratica clinica. Poi arriverò più avanti e vi presenterò le ragioni per cui la Lalande ha una rilevanza proprio nella pratica clinica. E dice, il linguaggio serve alla comunicazione. Il linguaggio è ciò che il discorso scientifico prova a elaborare rispetto all'esperienza della Lalande. Però la Lalande non serve a niente rispetto alla comunicazione. Ciò che accomuna, e qua è importante sottolineare, è che come la comunicazione, o il linguaggio come la langa, entrambi implicano la replica. Ed è importante cercare di vedere che tipo di replica è implicata, potremmo dire, quando c'è la dimensione del linguaggio e quando c'è la dimensione della langa. E credo questo Mario che, se andiamo a vedere il Cantico dei Cantici, già subito possiamo cogliere perché il Cantico dei Cantici ci parla della langa e non del linguaggio. Io cerco di seguire, mi sono preparato un po' un discorso ordinato, perdonate se vado con questo ritmo così, perché se no, se inizio a vagare per i miei pensieri, come una volta avevo letto un libro, c'era questo protagonista che diceva: io ho la scarsa tenuta di strada dei pensieri, quindi io cerco di andare così per mantenere il filo, se no inizio a ricostruirmi il discorso in maniera mia e non so poi dove vado a parare. Ecco, uno potrebbe dire sì, ma così rimani più aderente al seminario 20, ma siamo online, è il 6 luglio, tutte queste cose, meglio non fare questo esperimento. Cioè, perlomeno per adesso cerco di tenere, sono a pagina 5, ce ne sono una cinquantina, ma vado piano piano così. Allora, altro aspetto che Lacan prende in considerazione, prende un testo di Gregory Bateson, Verso un'ecologia della mente, e dice: questo testo è molto interessante. Solo che non c'entra niente, potremmo dire, con l'inconscio di cui parlo io. Perché, sebbene sia interessante, perché Bateson parla dei metaloghi, dice Lacan, questi sono interessanti, però anche questi qui non tengono in considerazione l'S2 così come ve lo voglio presentare io. Perché questi metaloghi in fondo sono uno sviluppo del discorso che avviene interrogando il senso di alcune parole. E Lacan dice, in fondo, anche questi metaloghi appartengono all'universo del linguaggio, perché nel linguaggio il locutore si rivolge all'interlocutore immaginando che nel luogo dell'altro sia incarnata la risposta che gli manca. E che è una risposta per qualcosa che in realtà c'è già. Quindi vedete? Io cerco qualcosa che mi manca nel luogo dell'altro e la risposta che in qualche modo cerco nell'altro è per qualcosa che c'è già. Ora, nell'esperienza della langue, nell'esperienza potremmo dire dell'amore, lo anticipo già adesso, è proprio questo impianto che viene sovvertito. E poi dice Lacan, sempre avvicinandosi alla questione, riprendendola, quella dell'inesistenza del rapporto sessuale, cosa dice? Che il linguaggio non esiste. Poi più avanti si corregge e dice altre cose, o perlomeno aggiunge altre cose e le complessifica. Non esiste, perché in fondo il linguaggio è soltanto un'elucubrazione circa la funzione di la-la-lang. Così come non esiste la formula che potrebbe dire il rapporto sessuale, così non esiste il linguaggio. Cioè non esiste il modo per dire ciò che è la-la-lang. Perché la-la-lang in qualche modo la si coglie a partire da degli effetti. La-la-lang produce degli effetti che sono, guardate cosa utilizza Lacan come parola, degli affetti enigmatici. Quindi siamo portati attraverso la-la-lang con degli effetti che sono degli affetti enigmatici e non da decifrare. Come potete vedere, ci stiamo spostando, ci stiamo allontanando dalla logica dell'inconscio strutturato come un linguaggio. La-la-lang parla di un'altra logica, potremmo dire di un altro ritmo, di un altro modo, di un altro inconscio, e parla di un sapere inconscio che non può essere enunciato. E quindi questo S2 non è relativa alla catena significante. Questo S2, come Lacan lo introduce in quest'ultima lezione, è relativa al godimento della langue. Quindi abbiamo il sapere dell'inconscio che è relativo a un godimento. Ed è un sapere che però non appartiene al regno degli enunciati. Potremmo dire che se il linguaggio sta sul piano degli enunciati, sul piano della catena dei significanti, la-la-lang noi la possiamo collocare invece sul piano dell'enunciazione. Ecco perché quando parliamo del Cantico dei Cantici, credo che la questione sia anche quella di intendere, e qua anticipo la questione della metafora, che c'entra la metafora con l'enunciazione. Allora, Lacan si chiede, dato che la questione è quella del sapere, dato che questo sapere non si può enunciare, questo S2 della Lalang, come possiamo saperne qualcosa di questa esperienza? È per questo che per Lacan diventa centrale la questione dell'esperienza della Lalang e del sapere che possiamo formulare, trasmettere su questa esperienza. Anche perché Lacan comunque ha in mente in questo seminario comunque di formare degli analisti. E quindi quando noi parliamo della Lalang, la vera posta in gioco è quella della trasmissione stessa della psicanalisi. Senza la Lalang non c'è trasmissione della psicanalisi. Poi in quest'ultima lezione Lacan fa un discorso secondo me un po' troppo lungo sui ratti nel labirinto e si dedica a questi in maniera potremmo dire, sorprendente, Lacan si dedica agli esperimenti che i comportamentisti del suo tempo facevano per verificare l'apprendimento dei ratti e fa delle osservazioni estremamente interessanti per tutti quelli che fanno ricerca empirica e a un certo punto lui dice sì, ma il sapere in gioco non è il sapere dell'inconscio e in più non è in gioco il desiderio dello sperimentatore. Lui non dice il desiderio dello sperimentatore, però dice che lo sperimentatore nell'allestire queste installazioni dove vengono fatti gli esperimenti ci mette in gioco della sua Lalang. E quindi lui dice i topolini imparano diversamente, apprendono diversamente, diversamente a seconda dello sperimentatore che c'è in gioco. Vedete, Lacan già introduce la questione, potremmo dire, del transfert anche nella ricerca comportamentista. Però quello che Lacan a un certo punto cerca di concludere e dice è che quello che gli interessa è che ogni volta che noi parliamo dell'apprendimento non possiamo disgiungere la questione dell'apprendimento dalla questione dell'insegnamento, da come viene insegnato un sapere, da come viene trasmesso. Quindi è inutile studiare l'apprendimento del topolino se non concettualizziamo in qualche modo, se non mettiamo il focus della nostra attenzione anche sulla modalità di trasmissione. Poi fa un salto in avanti e Lacan inizia a parlare dell'ipotesi del soggetto e parte passando da Newton. E lui dice la rivoluzione di Newton avviene non perché Newton diceva che non c'era niente di presupposto, come se partisse da zero. No, aveva lui la sua ipotesi e anch'io ho la mia ipotesi. E la mia ipotesi qual è? La mia ipotesi è quella del soggetto. Non si entra nell'inconscio senza un'ipotesi. E la mia ipotesi è quella proprio del soggetto. E che cos'è il soggetto? Il soggetto c'è quando il significante potremmo dire che incide la Lalang, riesce a diventare segno di un soggetto. Il problema qual è? E qua è importante tenere la differenza, potremmo dire, tra l'essere parlante e il soggetto. Che il soggetto è in qualche modo in funzione del rimando dei significanti. Il soggetto è in qualche modo relativo a questo scorrere incessante dei significanti e per questa ragione Lacan dice è puntiforme ed evanescente. Però Lacan è come se studiasse il soggetto non nel rimando da un significante a un altro significante, ma il soggetto nel suo rapporto con la Lalang. E per fare questo passaggio qui, Lacan, quindi potremmo dire per occuparsi dell'insorgenza del soggetto, dell'insorgenza, prima che il discorso, potremmo dire, dell'inconscio strutturato come un linguaggio sia avviato, Lacan riprende Aristotele, riprende la questione del corpo, riprende la questione del corpo e si chiede, ma il corpo è o non è il sapere dell'uno? E allora lì Lacan fa ancora un altro giro e riprende quello che aveva sviluppato nel precedente seminario, nel seminario 19, a proposito del c'è dell'uno. Ora, tenete presente che abbiamo l'S2 che è il sapere della Lalang, del godimento della Lalang, e il C dell'uno. Cioè in questa lezione Lacan sta facendo veramente una sintesi, sta mettendo insieme tante cose e sta cercando di dare una nuova organizzazione, potremmo dire, chiamiamola così, alla sua metapsicologia, alla sua concezione dell'inconscio. Questo S1 di ogni significante, perché il C dell'uno è quel significante, Lacan dice anche nel seminario 20, è quel significante senza significato. E quel significante, già Lacan in realtà di questo significante senza significato ne parlava già nel seminario 11, quando parlava dell'interpretazione che deve andare a toccare quei significanti nonsensical. Quindi potremmo dire il significante, uno è, come diceva Carmelo bene, a proposito del significato, diceva il significato è il sasso in bocca del significante, ecco, il significante uno è il significante a cui non è stato ancora messo il sasso in bocca del significato. Ecco, questo S1 di ogni significante, se pongo l'interrogativo e di loro che parlo, lo scriverò anzitutto nella sua relazione con S2. L'S1, lo sciame, significante padrone, che va inteso non nel significante padrone come l'agente del discorso dell'inconscio, ma il significante padrone come lo intende qui, come uno che non ha ancora un significato, è quello che assicura l'unità della copulazione del soggetto con il sapere. Quindi è attraverso questo S1 che c'è qualcosa che lega il soggetto, di cui il significante diventa segno, con il godimento della Lalang. Vado più avanti e Lacan dice ancora un'altra cosa molto importante. Sto andando così, come dire, lentamente su questa lezione, perché in questa lezione poi ci sono le basi poi per far giocare tante cose in una maniera un po' più rapida. L'uno incarnato in la lingua è qualcosa che resta indeciso tra il fonema, la parola, la frase o addirittura l'intero pensiero. È di questo che si tratta in quello che chiamo significante padrone. Ed è lo stesso significante che Lacan nella lezione precedente aveva provato ad articolare, questo significante 1, quando aveva preso un pezzo di corda, aveva provato a fare un anello, aveva provato a costruire e si interrogava su qual era il punto di giunzione, il punto di avvio possibile tra il significante 1 e potremmo dire tutto il resto. Potremmo dire qual è il passaggio dalla Lalang al linguaggio, se è possibile questo passaggio. Ora, dopo questa parte qui, in cui Lacan parla del significante 1, dello sciame ronzante di significanti, Lacan a mio parere fa questo, penso di leggervelo tutto perché è un passaggio vertiginoso, bellissimo, che secondo me potremmo leggerlo 20 volte e non ci stancheremmo mai di goderne, direi. Allora, più avanti dice Lacan. Il sapere, che struttura una coabitazione specifica con una coabitazione specifica l'essere che parla, ha un grandissimo rapporto con l'amore. E guardate cosa dice qui. Ogni amore si sostiene con un certo rapporto tra due saperi inconsci. Poi parla anche del transfert, va più avanti. Parla del fatto che ha parlato lui della scelta d'amore in precedenza, negli incontri precedenti, a metà dell'anno, e dice, e quando ha parlato della scelta d'amore dice così, ho parlato in sostanza del riconoscimento a partire da segni sempre punteggiati enigmaticamente del modo in cui l'essere è affetto in quanto soggetto del sapere inconscio. Va più avanti e dice, non c'è rapporto sessuale perché il godimento dell'altro, preso come corpo, è sempre inadeguato. Per chi avesse il seminario, siamo a pagina 138 nell'edizione italiana. Quindi non c'è rapporto sessuale perché il godimento dell'altro, preso come corpo, è sempre inadeguato. E dice, perverso da un lato, in quanto l'altro si riduce all'oggetto A, e dall'altro direi folle, enigmatico. Continua a leggere. Non è forse dal confronto con questa impasse, con questa impossibilità nella quale si definisce il reale, che viene messa alla prova l'amore? Del partner, l'amore può realizzare solo quello che con una qualche poesia, per farmi intendere, ho chiamato il coraggio di fronte a questo destino fatale. Ma si tratta proprio di coraggio? Oppure dei percorsi di un riconoscimento? Questo riconoscimento non è altro che il modo in cui il cosiddetto rapporto sessuale, diventato qui rapporto da soggetto a soggetto, soggetto in quanto non è altro che l'effetto del sapere inconscio, effetto della Lalang, cessa di non scriversi. Voilà, io credo che qui noi abbiamo una sintesi mirabile e poetica del percorso di Lacan in questo seminario 20, che ci mostra, direi anche, la risoluzione di diverse impasse, e ci mostra qual è la questione per affrontare il non esiste il rapporto sessuale, qual è la modalità per fare i conti col fatto che il godimento dell'altro non è il segno dell'amore, e allora che cos'è l'incontro d'amore? Beh, intanto ci sta dicendo Lacan che ha a che fare con il riconoscimento di quanto il soggetto è effetto della lavanda. E questo avviene attraverso il percorso di riconoscimento di affetti enigmatici. Ancora un altro cenno, secondo me estremamente importante, perché Lacan riprende la questione, sì, del cessa di non scriversi, e poi dice, a proposito del rapporto sessuale, perché parlare di non c'è rapporto sessuale? Perché introdurre la negazione dove c'è un'inesistenza? Perché introdurre la negazione dove c'è apprensione di una inesistenza? E si chiede Lacan, senza sviluppare questo punto, che sarebbe estremamente importante sviluppare. Forse è più legittimo parlare di interdizione? Quindi forse, invece di dire che il rapporto sessuale non esiste, sarebbe più opportuno dire che il rapporto sessuale è interdetto? E potremmo chiederci, qual è il rapporto sessuale interdetto? E se il rapporto sessuale è interdetto, pensando un po' all'esperienza clinica, pensando a quello che possono raccontarci alcuni pazienti nevrotici, dove c'è una predominanza della logica fallica, e dove osserviamo che questa predominanza della logica fallica nasce proprio come difesa rispetto all'inesistenza del rapporto sessuale, perché c'è qualcosa lì che manca, c'è qualcosa che non riesce a essere formulato, e allora c'è questo ripiegamento sulla logica fallica, c'è questo arroccamento nella logica fallica, nella logica della performance, della padronanza, in tutto quello che può essere orientato, governato dallo scenario fantasmatico, quando poi parlano in fondo e cercano di risalire indietro nel tempo a quando è stato l'incontro con questa inesistenza del rapporto sessuale, che ha a che fare con quello che rimane enigmatico, insondabile, intrasmissibile, di ciò che unisce un uomo e una donna, un padre e una madre. Però, se questa qui lo sviluppo di quello che Lacan dice a proposito dell'interdizione, abbiamo un problema, soprattutto in questa epoca dove questo sviluppo così, che potremmo dire più nevrotico, che presuppone un balbettio di Edipo, perlomeno, in quest'epoca dove ci sono tante situazioni dove invece l'interdetto non c'è stato. Allora, che cosa ne è del rapporto sessuale? Quindi una questione clinica che io porrei è, quando non c'è l'interdetto, che la non esistenza del rapporto sessuale, l'inesistenza del rapporto sessuale, che piegatura prende? Io credo che in questo caso, ancora una volta, la concettualizzazione della Lang ci dia una pista utile per capire come muoverci. Ci arrivo, non mi sto già iniziando un po' a smettere, sto andando un po' di lato, va bene. Vado veloce, forse ne vale la pena a questo punto andare veloce. No, secondo me questo passaggio vale la pena leggerlo perché è troppo bello per non leggerlo. La contingenza l'ho incarnata nel cessa di non scriversi. Perché qui non c'è nient'altro che incontro. L'incontro nel partner dei sintomi, degli affetti, di tutto ciò che in ciascuno indica la traccia del suo esilio. Non come soggetto, ma come parlante del suo esilio dal rapporto sessuale. Non è forse come dire che è solamente tramite l'affetto che risulta da questa faglia beante che si incontra qualcosa che può variare infinitamente quanto al livello del sapere, ma che per un istante dall'illusione che il rapporto sessuale cessi di non scriversi? Secondo me questo è un modo per descrivere il discorso dell'analista. Perché se immaginate per un attimo la formula del discorso dell'analista, voi trovate in posizione di agente l'oggetto piccolo A non in quanto riempitivo, ma in quanto faglia beante, in quanto vuoto. L'oggetto piccolo A che non è l'oggetto piccolo A resto del discorso dell'inconscio che in qualche modo viene attraverso il punzone collegato al soggetto barrato, quindi entra in gioco nel fantasma. È l'oggetto A estratto dal campo dell'altro. È l'oggetto A come causa. E che cosa succede che quando è l'oggetto A che muove, che mette in moto, mette al lavoro il soggetto diviso dal significante, cioè il soggetto che non può coincidere con se stesso, il soggetto che irrimediabilmente, in qualche modo, ha perso un accesso diretto alla cosa, che cosa viene prodotto? Viene prodotto un uno tutto solo. E l'uno tutto solo che viene prodotto dal discorso dell'analista è questa possibilità che finalmente qualcosa cessi di non scriversi. Questo uno tutto solo possiamo nominarlo anche come l'evento dell'incontro. Quindi l'evento dell'incontro avviene a partire da questa possibilità, tramite l'affetto che risulta da questa faglia beante che si incontra. E poi parla mirabilmente. A proposito di questo uno tutto solo, c'è il nuovo romanzo di Cormac McCarthy, uscito in italiano. Secondo me poi, se vogliamo fare un passaggio attraverso la questione del Cantico dei Cantici, l'incontro degli amanti, la questione dell'estasi mistica, la questione del che cos'è un incontro, perché l'incontro avviene, potremmo dire, sulla base del proprio esilio. Ecco, qua c'è un passaggio che secondo me vale la pena per leggere tutto il romanzo, anche soltanto per questo passaggio qui. Non vi dico la pagina per non rovinarvi il momento poi in cui lo troverete la sorpresa, dato che è uscito da poco. Si sedette sulla sabbia e ci affondò i talloni, incrociò le braccia sulle ginocchia e stette a guardare il tramonto e la luce sull'acqua. La stretta striscia di terra a sud era dunque l'arcipelago delle Chandelure. Oltre quello, la bocca d'idra del fiume, oltre ancora il Messico. Le onde della bassa marea si frangevano e ritiravano. Avrebbe potuto essere la prima persona del creato o l'ultima. Ecco, io credo che quando noi parliamo dell'incontro con le tracce dell'esilio dell'altro e dell'incontro a partire dal proprio esilio, noi ci troviamo in quel punto lì. Cristiana Fanelli parlava della La Lang come qualcosa che sta, e lo aveva ripreso anche Mario Cucca, al limite, potremmo dire, tra il corpo e il linguaggio. Io credo che l'esperienza della La Lang, o meglio, l'uno incarnato nella La Lang, sia al confine tra l'esistenza e la non esistenza. Sia in quel momento lì, in cui noi possiamo sentirci come se fossimo il primo uomo o la prima donna del creato, o l'ultimo. È in quell'esilio lì che c'è la possibilità dell'incontro. Tra l'altro questa non è solo una questione che ritroviamo nell'insegnamento di Lacan. Anche lo stesso Jung diceva che in fondo non ci si incontra che da soli, cioè a partire dalla propria solitudine. E tutto quello che invece vediamo nella clinica, per esempio, della nevrosi, è che l'incontro sembra dover essere finalizzato alla complementarietà, al riempimento. E quindi quando noi diciamo non esiste rapporto sessuale, non esiste, come lo dice Lacan anche in questo seminario 20, non esiste la possibilità dei due di fare uno. Non esiste il vaso comunicante tra i godimenti. Non c'è un godimento fusionale. Il C dell'uno è la traccia del proprio esilio. E incontrare l'S1 dell'altro vuol dire incontrare la traccia del suo esilio. E l'amore è il riconoscimento, il riconoscersi nell'esilio, a partire dall'esilio. Riconoscere, potremmo dire, non il soggetto in quanto rappresentato per un altro significante, ma il soggetto in quanto effetto del godimento della lavanda. E io chiederei a Mario, non è proprio questo che troviamo nel Cantico dei Cantici? Non è proprio questo che succede, sia per la struttura senza svolgimento del Cantico dei Cantici, sia per il modo in cui lei e lui si parlano. Lacan dice che in fondo l'amore si attacca al tentativo di far passare, di spostare la negazione del cessa di non scriversi, che è quello della contingenza, al non cessa di scriversi, che è quello del necessario, della necessità. In fondo l'amore si attacca al passaggio dalla contingenza alla necessità, prova a far diventare qualcosa di contingente necessario. Potremmo dire prova a far transitare l'eternità di passaggio dell'incontro, quella di cui ci parla anche la citazione di McCarthy, prova a far transitare quell'eternità di passaggio nel per sempre di un legame. E Lacan definisce quindi l'amore è il sostituto che per via dell'esistenza, non già del rapporto sessuale, ma dell'inconscio, della la-lang, che ne differisce e che determina il destino e il dramma, potremmo dire, degli incontri. Allora, questa era la prima parte per mostrarvi quanto Lacan, attraverso quest'ultime formulazioni, risponde in qualche modo a quello che aveva elaborato durante quest'anno del seminario 20 e quello che si prefigura degli sviluppi futuri della sua teorizzazione. Perché la Lang è importante nel lavoro clinico? Perché la Lang ci mostra che noi abbiamo due tipi di inconscio. Innanzitutto potremmo fare in maniera molto rapida una distinzione del lavoro clinico in quattro ambiti principali: quello della psicopatologia, quello della diagnosi, quello della direzione alla cura e quello della scrittura del caso clinico. Se andate a vedere, anche in ambito accademico, le scuole di formazione in psicoterapia presuppongono una formazione in questi quattro ambiti. Ora, teniamo presente che ogni psicopatologia si regge su un'antropologia. Non esiste una psicopatologia teoretica. Ogni psicopatologia riflette una teoria del soggetto e se seguiamo l'insegnamento di Lacan, noi dobbiamo contemplare, potremmo dire, sia la dimensione del soggetto, sia quella che qui chiama quella dell'essere parlante, quella che possiamo chiamare quella del parlessere. Quindi noi abbiamo una teoria del soggetto che ci mostra due funzionamenti dell'inconscio. L'inconscio come linguaggio, l'inconscio come la langue, l'inconscio come struttura e l'inconscio come ritmo. Ora, spesso noi in ambito clinico, perlomeno tra psicanalisti, diciamo spesso che l'altro c'è già quando il soggetto nasce, ma non è vero. L'altro è il frutto di una costruzione che avviene in una serie di anni per un soggetto. All'inizio, per quando il soggetto nasce, esiste, potremmo dire, il fantasma dell'altro che lo ha accolto, esiste la trama dell'altro che lo ha accolto. Ma all'inizio il soggetto fa esperienza della la-lang. Quindi la replica di cui parla Lacan, se noi la prendiamo dal punto di vista della la-lang, è la replica ed è l'intesa intersoggettiva che c'è tra un soggetto e i suoi altri di riferimento. Lacan dice che la la-lang è materna, ma noi potremmo dire che è anche paterna e anche fraterna, perché quello che fa la la-lang non è la questione che sia la madre, ma è una questione che si fonda su un'intesa intersoggettiva dove ciò che conta è la vibrazione che c'è a livello emotivo e corporeo, che passa attraverso un uso del linguaggio che se ne infischia della significazione, che non ha bisogno della significazione per creare appartenenza, che non ha bisogno di identificazione per creare legame. Trovate una descrizione bellissima di che cos'è la Lalang, il lessico familiare di Natalia Ginsburg, quando lei dice: c'erano delle frasi che quando noi eravamo in famiglia in qualche modo erano buffe, non volevano dire niente, ma quelle frasi ci avrebbero permesso di riconoscerci in mezzo a migliaia di persone al buio. Ecco che cos'è la Lalang. La Lalang è quel ritmo di godimento che deriva dall'interazione. Pensate a un fratellino piccolo che gioca con i fratelli più grandi e in quel momento ride, gode con loro, non capisce niente di quello che viene detto, eppure c'è un'intesa intersoggettiva che non ha bisogno della significazione. Tuttavia lì abbiamo quello che Lacan chiama l'essere della significanza. E l'essere della significanza si basa su questo funzionamento della Lalang. Perché la Lalang è importante in psicopatologia? Perché classicamente, perlomeno i lacaniani, distinguono tre strutture. Esiste la struttura nevrotica, psicotica, la perversa. E quindi quando un clinico ascolta un paziente sta a cercare sempre la struttura. L'idea che invece esista un soggetto che non funziona sulla base della struttura ma sulla base dello sciame, sulla base della Lalang, cambierebbe la clinica, permetterebbe di leggere la clinica dei nuovi sintomi, in particolare la clinica del funzionamento borderline, in un altro modo. Invece se siamo viziati, potremmo dire, o andiamo col pregiudizio che c'è sempre la struttura e quindi la Lalang noi la contempliamo sempre solo come qualcosa di interno al linguaggio. Il trauma della Lalang è sempre il trauma dentro una trama. Ma forse la Lalang ci fa capire che esiste una clinica del trauma senza trauma. Quindi non una clinica del trauma dove quello che viene chiamato il trauma del linguaggio è il buco nell'altro. Non è il buco del linguaggio. Non sembra la Lalang può essere ricondotta soltanto a quel tipo di esperienza che fa resto. Esiste un'esperienza della Lalang non articolata alla struttura. E questo cambia notevolmente il modo in cui noi ci rapportiamo alla clinica. Quindi non tutto fa struttura. È una clinica del non tutto, quella della Lalang. Non c'è sempre una struttura da cercare. E guardate che dal punto di vista clinico questa è un'importanza enorme, perché uno rischia di perdere tanto tempo, di fare tanti danni cercando una struttura che non esiste. Quanto invece il lavoro clinico consiste nel produrre la struttura. Veloce. La Lalang ci condiziona anche nella tecnica di intervento, nella direzione della cura, lo dico velocemente. Se noi ci basiamo sul linguaggio, l'interpretazione ha il valore di punteggiatura, cioè quella di amplificazione del senso, di rimando da un significante a un altro significante. Se invece noi seguiamo la logica della Lalang, l'interpretazione deve funzionare come taglio, cioè deve far emergere l'S1 del discorso dell'analista, l'uno tutto solo. Quindi un conto è far emergere il significante padroni, i significanti mentre, come qualcosa che condensa, che funziona da paradigma della logica di una vita, e un conto è far emergere invece quei significanti asemantici che danno innesco a tutto e che sono quei significanti prima ancora che il soggetto si sia costruito una trama, potremmo dire, per simbolizzare quell'esperienza o per difendersene. E quando parliamo della Lalang, sì, è vero che possiamo parlare di una semanticità inarticolata, però dovremmo anche considerare che la Lalang è innanzitutto una commemorazione di godimento. L'esperienza della Lalang mostra quanto il significante non è produttore di senso, ma è qualcosa che incide la carne del soggetto, che fa marchio. Dove il significante è lettera. Perché tutto questo? Perché sto centrando l'attenzione molto su questo? Perché se noi ci spostiamo all'altro ambito importante, il lavoro clinico, l'alalang è fondamentale nella scrittura del caso clinico. Perché la scrittura del caso clinico, che oggi nell'ambito della ricerca in psicoterapia viene relegata all'aneddotica, come se non avesse nessun valore scientifico, nessuna possibilità di dimostrazione scientifica del valore della psicanalisi, rimane tuttavia una prassi presente in tutte le scuole di orientamento psicodinamico, perlomeno in Italia, quelle che io conosco, fondamentale. Molti ricercatori hanno constatato che i clinici non leggono le ricerche empiriche, perché in fondo le ricerche empiriche sono basate su una logica della dimostrazione, su una logica del dire. Ma anche la scrittura del caso clinico, nel momento in cui cerca di essere costruita come la dimostrazione di una tesi, non convince. Ciò che convince nella scrittura del caso clinico è l'effetto della LaLang. La scrittura del caso clinico, se non produce un effetto di reale in chi la scrive e in chi la legge, non permette di convincere il collega. I clinici non leggono, potremmo dire, le ricerche in psicoterapia perché non c'è effetto di reale, perché non sentono la LaLang, potremmo dire, non sentono qual è la posizione etica di chi ha scritto, non sentono la vibrazione dell'enunciazione di chi vuole, potremmo dire, collegare la solitudine dell'atto analitico con la comunità degli analisti. Senza l'esperienza della LaLang non c'è psicanalisi e non c'è comunità analitica. E forse potremmo dire, passando al Cantico dei Cantici, che forse anche senza esperienza della LaLang, senza Cantico dei Cantici, non c'è Bibbia. Forse avevano l'esigenza in qualche modo, non so, sto facendo psicologia da bar, l'esigenza di introdurre anche loro qualcosa che avesse, che svolgesse la funzione dell'effetto di reale, dell'effetto di qualcosa che sta sul piano dell'enunciazione, prima ancora di transitare su quello degli enunciati. E la LaLang è importante perché ci fa capire che può esserci effetto di reale quando si segue uno schema non preordinato. Nella LaLang, se noi seguiamo uno schema preordinato, seguiamo una traccia preordinata, se non seguiamo la traccia della LaLang, e ricordiamoci quindi che l'S2 di cui parla Lacan a proposito della LaLang non è una struttura, non è una catena significante, è uno sciame. E come possiamo trovare la descrizione dello sciame? Perché avviene l'esperienza della LaLang? Quando noi entriamo in contatto con quella che Antonio Machado ci illustrava con la sua poesia sul viandante, diceva camminante, non hai cammino, ci sono, il cammino si fa andando e dietro di te ci sono solo scie sul mare. Questa è una poesia che ho citato nel convegno Jonas, il ventennale, proprio parlando dei casi clinici. Io credo che bisogna dare testimonianza nella scrittura del caso clinico e ce la dà, credo, anche il Cantico dei Cantici, che camminante, non hai cammino, non c'è un cammino. Il cammino si fa andando. Ecco, forse anche perché la questione della conclusione nel Cantico dei Cantici, che può sembrare paradossale, è strutturata in quel modo lì. Vado velocissimo sul Cantico dei Cantici, dico alcune cose. Già, Mario ha fatto una lezione che ho ascoltato tre volte, quindi quando ci siamo sentiti l'ho ascoltata due volte, tre volte. Io credo che quella che tu... ecco, l'intensità superlativa del Cantico dei Cantici è l'intensità della LaLang. Perché nella LaLang questa assenza di uno svolgimento viene proprio riprodotta, quella della LaLang viene riprodotta nel Cantico dei Cantici. Noi vediamo che non c'è un'intenzionalità narrativa che conduce verso un obiettivo. Non c'è minimamente quella logica lì. In più i due non si orientano nel parlarsi attraverso un ideale prestabilito. Tuttavia, anche se non c'è, potremmo dire, questo riferimento a qualcosa di dottrinale, di prestabilito, o anzi forse grazie a questa cosa qui, c'è esperienza del sacro. Perché l'esperienza del sacro è un incontro contingente. L'esperienza del sacro non è un'esperienza per cui ci si può allenare e avviene. Avviene quando c'è questo tipo di esperienza, perché c'è un'apertura, perché c'è un affidarsi, un abbandonarsi. Il passaggio dalla logica fallica alla logica della femminilità possiamo anche intenderlo come la possibilità di perdere gli ormeggi del dire, nel senso di padroneggiare, del prendere, e, o quello del dare, e passare alla logica dell'abbandonare, del darsi. Ecco perché anche in questo poema, la lussuria della parola, come la chiama Recalcati, non è lontana dal sacro, anzi è proprio l'erotismo, è proprio il corpo erotico che diventa il luogo di rivelazione dello spirito. Grazie al Cantico dei Cantici noi vediamo come in realtà l'esperienza non conta forse tanto credere in Dio, ma fare esperienza di Dio, che è ben diverso. Inoltre il Cantico dei Cantici ci fa capire effettivamente quello che può fondare un legame, che non è quello secondo la psicologia comune, che basa sempre la differenza tra l'innamoramento e l'amore, come se la progettualità dell'amore fosse in qualche modo un assopimento del fuoco della passione. Attraverso il Cantico dei Cantici noi abbiamo una testimonianza radicalmente diversa, dove quello che fa durare è il fuoco. Dove quello che permette il rimando verso l'infinito è la passione, non lo spegnimento della passione. Quindi l'eccedenza della pulsione non è nemica della progettualità, né è la garanzia. E poi veniamo alla questione della metafora, che secondo me è la questione più delicata, perlomeno per me, perché quando Mario faceva il collegamento tra metafora e La La Land, io non avevo subito inteso, ci ho dovuto pensare un po'. E io credo che la logica della metafora, così come espressa nel Cantico dei Cantici, c'è anche un passaggio, per colpa di Mario direi, ecco, giusto, faccio emergere un po' di neurosi, mi sono andato a rivedere un testo di Umberto Eco, Semiotica e filosofia del linguaggio, dove parla anche del Cantico dei Cantici, del funzionamento della metafora, proprio prende spunto anche, comunque, senza fare tutto quel giro lì, potremmo dire che le metafore nel Cantico dei Cantici sono metafore del non tutto. E questo è importante specificarlo, perché dire che metafora dal punto di vista lacaniano crea un po' dei problemi. Perché la metafora, perlomeno come solitamente viene utilizzata in ambito lacaniano, viene utilizzata in opposizione alla metonimia. Quindi se dobbiamo scegliere tra due parole, quella che è più vicina al fluire del desiderio, più vicina alla langue, più vicina allo sciame, più vicina a qualcosa che non si lascia mai acciuffare, che ha a che fare con l'enunciazione e non con gli enunciati, con quel meno di senso che sfugge, è più la logica della metonimia. La metafora richiama dei concetti come la condensazione, richiama concetti come il nome del padre, la pretesa del significante fallico di essere il significante del desiderio. Quindi la metafora non è molto simpatica dal punto di vista lacaniano se si vuole collegarla al desiderio. Però forse lo spunto che hai dato tu, Mario, ci permette invece di capire che cosa può fare la metafora. Ci permette di illustrare un punto, quel punto di Lacan che citavo, quando Lacan dice che in fondo l'amore rimane attaccato al passaggio dalla contingenza alla necessità. La metafora, nel caso del Cantico dei Cantici, non è la metafora che vuole acciuffare tutto ciò che c'è di significabile. Non è il fallo che in qualche modo come significante vorrebbe riassumere in sé tutti gli effetti di significato. Tu avevi precisato, Mario, che qua le metafore sono qualcosa che funziona più da, chiamiamo, oggetto evocativo e non un oggetto esplicativo. Fanno riecheggiare l'esperienza. Quindi la metafora è comunque un salto. La metafora implica un salto, implica un passaggio. E forse la metafora del non tutto del Cantico dei Cantici è il tentativo di far passare la contingenza dell'incontro a quel non cessa di scriversi. E in fondo il testo sembra voler lasciare una traccia di scritto e la celebrazione di un incontro. È un modo per dare in qualche modo ospitalità a qualcosa di contingente, per renderlo duraturo. Infatti Lacan dice che nell'amore, nell'incontro d'amore, non c'è soltanto qualcosa che si articola, ma qualcosa si scrive. E vabbè, Lacan poi nel seminario 20 ha parlato a lungo della funzione dello scritto, che non è solo la questione della rappresentazione. Quindi io direi così, che queste abbiamo due tipi di metafore, potremmo dire. C'è la metafora del tutto, che purtroppo poi si ritrova sempre con l'eccezione, perché laddove c'è l'eccezione c'è sempre il tutto, dove c'è la regola c'è l'eccezione, dove c'è il tutto significante esiste l'eccezione. E il soggetto vuole essere l'eccezione in qualche modo a ciò che l'altro può dire. Si manifesta, potremmo dire, in sottrazione a quello che l'altro può dire, ma invocando in qualche modo la possibilità di esistere secondo il detto dell'altro. E questa è la dinamica tra tutto ed eccezione, ed è la metafora del tutto, in qualche modo deve fare sempre i conti con la metonimia che scivola sotto, via. Invece esiste la metafora del non tutto, dove la metafora funziona come un semidire. Anche Lacan parla dell'esse uno come qualcosa che si può semidire. Un altro aspetto del Cantico dei Cantici è della questione del terzo. Quando ci eravamo visti, Mario, ti avevo anche chiesto questa questione del terzo, perché c'è il coro. Secondo me il coro ha una funzione importante che non è soltanto un ornamento. Il coro è quel terzo che permette di intendersi. Il coro è quella funzione che permette di commentare ciò che sta succedendo sulla scena. Nella lettura che mi hai dato tu, nel testo che mi avevi inviato, il coro in effetti può essere sia il rappresentante della legge rispetto a cui si mostra un debito simbolico, sia anche un po' il rappresentante di una versione del superio, qualcosa di superegoico che prova a tracciare il destino in modo predefinito di un amore. E quindi in questo modo il terzo sarebbe l'altro, come terzo ai due amanti rispetto a cui loro devono prendere posizione. Però forse se prendiamo la questione del poema, è il poema stesso il terzo. Ecco la differenza col sexting di cui ci parlano i pazienti in seduta. Il problema di quei testi è che non funziona da terzo. Perché dico terzo? Perché nell'incontro d'amore si fa esperienza di un'eccedenza che travalica non solo il sé, ma che travalica tutti e due i sé. La Lang è di loro che parla? La Lang è quell'esperienza in più, non soltanto all'individualità di ciascuno, è quell'esperienza non riassorbibile nella formula stessa del rapporto. La Lang nell'incontro tra due, e se la Lang è materna, immaginiamo che all'inizio la Lang, quando si incontra, il soggetto incontra il suo altro, in quella vibrazione lì, la Lang non è qualcosa di preordinato, non è che si sa in anticipo, succede. Non c'è una regola per sintonizzarsi, lì il cammino veramente si fa andando. La Lang si fa andando, il terzo nel legame si fa andando. Nell'amore si cerca in qualche modo di dare una consistenza istituita a quel qualcosa di continuamente istituente, continuamente da rinnovare. Prendo queste due categorie, istituente e istituita, dalla filosofia politica di Roberto Esposito, ma potremmo dire che all'interno di una coppia, io nel mio studio a Torino lavoro anche con delle coppie, quando è che una coppia va in crisi? Potremmo dire che una coppia va in crisi quando funziona soltanto sul regime del dialogo, sul regime del linguaggio e si dimentica di funzionare a tre, dove c'è lui, lei e il terzo che è il legame. Si dimentica di trattare il legame come il primo figlio della coppia, come ciò che la coppia ha generato e quindi come qualcosa di indipendente alle due individualità. E l'incontro d'amore è l'insorgenza di qualcosa che travalica le due individualità. È l'incontro il terzo. E potremmo dire che tutte le volte che una coppia si dimentica di prendersi cura dell'incontro, di abbandonarsi affinché possa esserci la grazia dell'incontro, dialoga. E di solito se dialoga, litiga. Perché se litiga, la dico in breve, mette in atto il fantasma o, se vogliamo essere ancora un po' più semplici, vengono messi in atto quelli che anche i manuali di psicologia delle coppie chiamano gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere. Adesso mi sembra che sia così di solito nella vulgata l'attribuzione. E quindi l'esperienza dell'incontro, secondo la logica della Lange, fa uscire la coppia dal dialogo, perché nella logica del dialogo c'è solo fantasma. L'altro è il complemento mancato alla mia mancanza o l'altro è l'altro di un fantasma sacrificale. Vado veloce sulla questione, salto alcune cose. Due o tre cose. Ci sarebbe anche un problema leggendo il Cantico dei Cantici dal punto di vista psicanalitico, perché il rischio è che si possa leggere il Cantico dei Cantici come l'esposizione del fantasma di lei e di lui, perché c'è in qualche modo una ampia rivisitazione del corpo dell'altro, dell'oggetto A, e quindi c'è un trattare l'altro secondo ciò che attiva, accende la propria eccitazione. Però io credo che il finale del Cantico dei Cantici ci dia dei punti importanti di collegamento tra che cosa vuol dire uscire, potremmo dire, dalla clinica del fantasma, uscire dal filtro fantasmatico e aprirsi alla possibilità dell'estasi mistica. Perché alla fine c'è questo comportamento strano di lei che dice fuggi, mio amante. Perché l'obiettivo non è quello che l'amante completi. Lacan parla del godimento femminile, dell'altra soddisfazione, del godimento dei mistici, come un godimento supplementare, che è dato proprio dalla possibilità di abitare quella faglia beante, e parla dell'oggetto A come di un vuoto, di un fallimento, potremmo dire, il fallimento del riempitivo. E, detto in maniera rapida, Lacan dice molto chiaramente che si tratta, nel discorso dell'analista, di dissociare A, il piccolo A, dal grande A. E qual è l'operazione che fa il mistico? Cos'è che si fa a partire dal godimento femminile? Cos'è che fa la donna, per come la intende Lacan in questo seminario? Si rivolge alla mancanza dell'altro, potremmo dire, senza tapparla attraverso l'oggetto piccolo A. Si rivolge alla mancanza dell'altro, potremmo dire, si rivolge a ciò che fa traccia dell'esilio dell'altro a partire dalla propria mancanza. Quindi non chiede all'altro di essere il complemento, ma di essere il partner del proprio esilio. E per questo forse che, non so se avevano queste intenzioni narrative, però a distanza di tempo noi possiamo dare questo tipo di spiegazione, o perlomeno, anche se non ci ho capito niente del Cantico dei Cantici, che non è proprio così, io credo che leggendolo così, se uno vuole applicarlo alla clinica dei legami di coppia o alla clinica della nevrosi, offre la possibilità di veder vibrare qualcosa che può funzionare come una musica, come una testimonianza di ciò che tante volte invece non sentiamo vibrare. Ultimo punto, perché dicevo con l'estasi mistica? Perché nell'estasi mistica c'è un lasciare andare. Nell'estasi mistica non c'è il padroneggiamento, c'è l'abbandono di ogni logica del possesso, di ogni logica di proprietà. Addirittura potremmo dire c'è ogni logica di proprietà di se stessi, c'è uno spossessamento addirittura di se stessi, c'è una destituzione soggettiva. L'estasi mistica, Lacan parla della depersonalizzazione, qua però sono le 22:10, sarebbe tutto da fare la distinzione, per esempio, tra la dissociazione, la depersonalizzazione psicotica e la depersonalizzazione dell'estasi mistica. Dico rapidamente che nella depersonalizzazione della dissociazione il soggetto prova un distacco da sé, un'estraneazione da sé, ma quell'estraneazione da sé produce un annichilimento soggettivo, è un allontanamento dalla propria verità e una chiusura rispetto all'altro. Invece nell'estasi mistica il corpo diventa il luogo di rivelazione della verità e di apertura all'altro. Però su questo credo che il discorso sarebbe un po' più ampio. Intanto per adesso mi fermo così e boh, i punti che volevo toccare in qualche modo li ho toccati.